Allora, mi è stato chiesto di parlare di Aung San e della democrazia e ho preso il soggetto sul serio e mi sono detto che i filosofi politici sono depositari di un segreto. Rousseau non è democratico, non lo è nel senso di un difensore della democrazia dei moderni, con la sua divisione dei poteri, il suo regime della rappresentanza, le sue procedure di legittimazione e di designazione dei governanti. Di più, non lo è nel senso che lui stesso dà alla parola democrazia, considerandola come un ideale di perfezione irrealizzabile, di cui solo dei dei sarebbero capaci. Cito, a prendere il termine nella sua rigorosa accezione, non è mai esistita una vera democrazia, né esisterà mai. Se vi fosse un popolo di dei, esso si governerebbe democraticamente. Un governo così perfetto non conviene agli uomini. Ecco ciò a cui il rigore speculativo e filologico ci obbliga. Osserviamo che il segreto non è difficile da svelare. I filosofi politici possono accontentarsi di qualche chiarimento o anche, come ho appena fatto, di due o tre citazioni. Essi possono, alla maniera di Schmitt, ricordare che Rousseau ha fornito della democrazia un'accezione così radicale che essa confina con la sua autosoppressione, con il suo rovesciamento in dittatura, identità dei governanti e dei governati implicando un'omogeneità sostanziale del popolo radicalmente inconciliabile con i presupposti liberali che sono alla base dell'idea di contratto. Il problema è che di questo segreto i filosofi politici sono i depositari malgrado loro. Hanno un bel condurre la loro istruttoria, in perfetta buona fede e con la migliore buona volontà, tutto accade come se essi si scontrassero con qualcosa di più forte di loro, e cioè con l'invocazione di un emblema. Rousseau, per la doxa, resta qualunque cosa si faccia l'emblema del pensiero democratico, quel pensiero a cui i rivoluzionari si sono richiamati e che hanno cercato di fare passare nei fatti. Su una linea che si può far partire da Robespierre, ma che diffonde ben al di là del giacobinismo, c'è senza dubbio un abuso di riferimento. Ma non è qui l'essenziale. L'effetto è ideologico, con le sue alterazioni e i suoi travestimenti, copre un fenomeno più profondo nel quale risiede l'interesse costante di una rilettura di Rousseau. Il fatto più notevole è che l'uso, per quanto mutilato esso sia, è stato non soltanto possibile, ma richiesto e costantemente riattivato per lunghissimo periodo. Sicché a rinviare alla lettura dei testi per smentire l'opinione corrente non si è mai altro che un demi-abile, gente di mezza cultura nel senso di Pascal. Resta da spiegare come questo pensiero sia stato e continui di essere ordinato ad una fine che non era realmente il suo e come, di conseguenza, nella critica rousseauiana della democrazia vi siano gli elementi necessari all'enfatizzazione di questa categoria che è giunta a dominare quasi incontrastata la concezione dei moderni. Sotto l'emblema si suppone allora che risieda un'intenzione democratica che non soltanto non si lascia abolire dalla critica, ma cammina attraverso di essa in modo paradossale. Il vero segreto, insomma, Non è che Rousseau non risponde al ritratto del democratico secondo il nostro senso comune, ma che egli introduce in politica certi requisiti che fanno della democrazia una posta in gioco di nuovo genere, imprime un movimento alla teoria politica che la obbliga a girare continuamente intorno a questo centro oscuro e a riaccendere senza posa i dilemmi che contiene. In breve, se si ammette che la modernità non è l'istituzione della democrazia come regime, ma l'imposizione della democrazia come questione che sottende ogni costruzione istituzionale, allora Rousseau fa senza dubbio figura di soglia, una soglia alla quale bisogna sempre sapere ritornare. Egli non è il pensatore della rivoluzione che ha titolo di prestito, ma ha pensato davvero l'irruzione dei tempi rivoluzionari, e il suo pensiero si condensa e si sposta in ciò che quei tempi conservano di più instabile, proprio per il fatto che la democrazia ne è divenuta la questione centrale. Su questo punto ancora si richiamerà l'ambivalenza di Rousseau. Da un lato, il suo profetismo è palese quando viene annunciata nell'Emilio l'imminenza, cito, dello stato di crisi e del secolo delle rivoluzioni. Dall'altro lato, si tratta in quel caso di una profezia di sventura di cui la fondazione del diritto politico nel contratto sociale vuole essere l'esorcismo. Rousseau ha dunque visto la rivoluzione profilarsi sotto tutt'altra forma da quella sotto la quale essa si è esplicitamente giustificata. Più esattamente, egli vi ha visto una temporalità completamente sregolata, l'ingresso in uno stato non tanto naturale, ma pre o antecivile, da cui soltanto il dispotismo esce ogni volta vincitore. In questo destino c'è che l'esercizio della ragione in politica cerca di contenere o di arrestare, la democrazia non è certamente in causa, ma essa non è nemmeno il rimedio preso in esame per uscire del caos. Essa non è la soluzione al problema politico dell'Europa. Per entrare nel vivo dell'argomento, partiremmo dalla grande condizione formale che rende per Rousseau la democrazia radicalmente inoperante in quanto regime. Il fatto che gli uomini sono degli esseri la cui condizione politica esige la separazione della sovranità e del governo. Ben inteso, questa grande condizione non è comprensibile che a patto di definire questi due termini, a patto di prenderli nel senso che ad essi dà Rousseau. Questo senso è quello della stretta separazione del legislativo e dell'esecutivo, dell'atto di fare la legge e dell'atto di applicarla. Più profondamente, essa è quella del morale e del fisico, della volontà nella sua dimensione morale e della forza nella sua dimensione fisica. La questione è allora di sapere come la volontà si traduce in azione. Che una volontà sia particolarizzata nel suo oggetto e la sua realizzazione in un atto determinato non comporta alcuno iato, per quel tanto che essa disponga delle condizioni fisiche richieste a questa realizzazione. Un agente reale, corporalmente circoscritto, ed un piano reale sul quale agire, anch'esso circoscritto e determinato come lo è l'atto. Ma questo non è esattamente il caso della volontà ordinata alla legge. Volere una legge non è volere particolarmente. Non è volere secondo una volontà particolare, è volere altrimenti. e lo è fino al concetto di legge che, lungi dell'essere preliminarmente stabilito, si configura come una vista generale di cui la volontà è capace quando essa si toglie dalla sua particolarità e si generalizza. La generalità, sotto questa luce, è innanzitutto l'altro della particolarità, il nome stesso di una volontà altra. Ora, è quest'altra volontà implicata nella volontà della legge che si scava lo iato tra il volere e l'atto, e che il vero problema politico, intendiamo il problema dell'uomo come essere condannato a vivere politicamente, si pone in tutta la sua acutezza. In altre parole, è perché Rousseau si è innalzato ad un pensiero della volontà ordinata alla legge che egli ha dovuto necessariamente ripensare in politica tanto la differenza quanto l'articolazione tra il volere e l'atto. Inversamente, è perché ha concepito ogni atto nella sua dimensione fisica di un atto particolarizzato che egli ha dovuto, sempre in politica e soltanto in politica, ipostatizzare un certo tipo di atto, quello di fare la legge, e sottometterlo ad un processo di astrazione, intendiamo ricostruirlo su di un piano le cui coordinate non dipendono più dalla concretezza dell'azione. La legge è un atto di sovranità. In essa agire e volere fanno tutt'uno, al punto che non si può mai dire che il sovrano ha voluto qualche cosa, che ne risulta in secondo luogo un atto, che sarebbe staccato da questa volontà e non farebbe che alludervi. Cito: mai il sovrano agisce perché egli ha voluto, ma perché vuole. Questa presenza a sé del volere politico, questa presentificazione attiva della volontà generale, è per Rousseau la sola ragione che si possa invocare per fondare l'assolutezza della sovranità. Dir che essa è assoluta e dir che essa è ogni volta tutta intera in ciascuno dei suoi atti. Viene così fondata anche la natura singolare di un tale atto, la sua differenza profonda rispetto ad ogni altro tipo di atto. Un atto così singolare ha un altro nome, si chiama la deliberazione. La deliberazione è l'atto, il solo atto che corrisponde all'altra volontà, che è la volontà generale. Diciamolo nella maniera la più concisa possibile. Ogni volontà non è particolare, come lo è invece un atto realmente compiuto da qualcuno. Ogni volontà non è particolare se soltanto se una volontà specifica si affirma come volontà generale. Ma dal fatto che quest'altra volontà possa essere attestata, deve seguire, e qui il colpo di forza di Rousseau ed è in questo eminentemente speculativo, deve seguire che un atto non particolare sia pensabile, sia posto in pensiero, quell'atto che consiste nel fare la legge, quello che consiste nel deliberare. L'atto di fare la legge non è allora che un'astrazione, una costruzione speculativa. Esso è allora condannato a rimanere una pura idea nata nello spirito di un filosofo. La proposizione normativa legata alla deliberazione è forse irrimediabilmente astratta? No. No, perché l'atto in questione prende la sua realtà dal fatto che la volontà della legge esiste davvero nel genere umano. A leggere bene la sua storia, vale a dire a leggerla diversamente da quelli che si appoggiano su un'umanità corrotta, a partire da un'esperienza da schiavi, in breve, che sono talmente abituati al fatto che in politica solo la volontà particolare fa sentire il suo giogo, che hanno dimenticato l'altro versante dell'esperienza, la volontà della legge è in molti luoghi e a più riprese accertata. I più grandi legislatori ne portano testimonianza. Essi mostrano che la storia, sebbene conduca fattualmente alla servitù, non è declinata sotto il segno della servitù e non si comprende a partire da essa, come se gli uomini avessero per questa una propensione naturale. Perché vi è nella natura dell'uomo tutt'altra cosa che l'inclinazione ad obbedire alla volontà di un padrone. La grandezza di legislatori come Licurgo, Mosè, Numa Pompilio, è controcorrente rispetto alla storia, ma comunque nella storia, di far risuonare nella loro parola e nei loro atti l'altra volontà. E tuttavia la storia umana è certo quella di una degenerazione che fa irrimediabilmente passare dall'indipendenza naturale alle libere associazioni, dalle libere associazioni alle prime società civili e da queste al dispotismo che Rousseau ha sotto gli occhi in Europa e che motiva la sua diagnosi più nera. I più saggi legislatori non hanno potuto farci niente, malgrado tutti i loro sforzi. Cito: lo stato politico resta sempre imperfetto, perché esso era quasi l'opera del caso e perché, essendo cominciato male, il tempo mostrando i difetti e suggerendo i rimedi, non poté mai riparare i vizi della Costituzione. Ad affidarsi al tempo storico, nessuna via d'uscita prende forma. La sola via d'uscita deve venire dalla ragione, dalla vera conoscenza che non lascia più regnare il caso e che non vi si rassegna. Di questo la costruzione teorica della volontà generale e dell'atto specifico che vi si rapporta sono la degna espressione. Di qui anche la questione dell'emergenza possibile di un altro genere di legislatore, quello capace di fare valere la teoria politica in quanto teoria, quello capace di esprimere storicamente ciò che è decisamente fuori dalla storia. Sul piano inclinato della decrepitezza, degenerescenza, dove si situa la democrazia? La domanda merita di essere posta prima e allo scopo di comprendere la sua definizione come tipo particolare di regime politico. Ha ragione Leo Strauss, sottolinea che la democrazia, in virtù delle sue condizioni ugualitarie, è in Rousseau il regime più vicino allo stato di natura. Ma questa questione richiede di essere precisata. Alquanto depurata la sequenza è la seguente. Una volta tratti fuori dal loro isolamento e dalla loro dispersione da cose naturali esteriori, gli uomini si raggruppano in famiglie, in tribù, o ancora, il termine in Rousseau e Leo Strauss ne mette in risalto anche la profonda naturalità, in nazioni. Lì vi sono delle associazioni liberamente accettate al fine della sopravvivenza, ma non società in senso stretto, vale a dire non società civile. Quest'ultima nasce in un secondo momento, quando appare che soltanto l'istituzione di un governo può permettere alla prima associazione di non sprofondare nei conflitti generati dall'emergere della proprietà e delle differenze di statuto dovute al progresso dell'industria. È esattamente a questo punto che sorge la democrazia. Ma essa sorge come un qualsiasi altro regime, aristocratico o anche monarchico. Ed è per questo che essa non è una forma di raggruppamento umano, ma un regime politico tra altri regimi possibili. Essa è inseparabile dalla comparsa del governo come fenomeno costitutivo, non di una qualsiasi società, ma della società civile, costitutivamente inuguale. Vivere civilmente è vivere governati. Ora, il modo in cui un governo emerge nella storia umana coincide con l'intenzione di un popolo riunito che, di concerto, si getta nelle sue catene per difendere ciò che gli resta della libertà. Le prime figure del potere, perché qui il governo non è altro che l'istituzione di un potere di coercizione, sono l'effetto del consenso di tutti. Il fatto che esso arrivi a deporre la forza nelle mani di uno solo, o di alcuni, o di tutti, il fatto che sia scelto questo o quel regime, non dipende mai che dalle circostanze particolari in cui la moltitudine si è trovata e non cambia nulla dei dati fondamentali del problema. La democrazia, la monarchia, l'aristocrazia nascono assieme lungo una sequenza che è marcata da un evento maggiore. Questo evento è l'irruzione del governo, inteso come accumulazione di forza in vista della difesa della libertà e non in vista del dominio. Che questa volontà porti contraddittoriamente a ciò che essa precisamente voleva evitare ha a che fare con la sua tara originale, il fatto che la libertà era in effetti mal indirizzata. Essa non era quella libertà che avrebbe dovuto essere, essa era la libertà nella disuguaglianza. E dunque, nel concetto di governo, che si concentra la difficoltà inerente ad ogni regime, quale che esso sia, essendo la condizione umana, lanciata nella storia che è necessariamente la sua, non c'è altro problema politico che quello del governo, vale a dire del modo in cui una volontà comune di libertà si realizza concretamente in atti determinati. Ora, è lì che la democrazia si situa come eccezione rispetto agli altri regimi. Essa implica nella circostanza la più grande prossimità tra l'istanza che vuole e quella che agisce. Poiché è pur sempre un regime politico, dal momento che qualifica una possibilità della società civile, essa non è la negazione del governo, non qualifica le libere associazioni pre-civile, ma società in cui il governo è presente. Così, essa espone il governo ad un'esigenza di identità che ne rende fragile il concetto. Essa esige di pensarlo vicinissimo al volere comune, praticamente confuso con esso. In altri termini, essa trattiene il governo nel suo movimento essenziale di particolarizzazione non più nel suo oggetto, il quale non cessa mai di essere particolare, dal momento che si tratta certo di agire, e dunque di agire su degli esseri determinati, ma nel suo soggetto, il tutti dei governanti, essendo supposto corrispondere nella circostanza al tutti di coloro che vogliono un governo. Di fatto si può dire che con la democrazia, già in questo stadio storico del suo emergere, perfino in questa vista obliqua delle società storiche ignoranti o cieche alla razionalità politica del contratto, è posto in luce il problema della sovranità. Esso è formulato attraverso l'esigenza che il popolo, unito in un volere che gli è proprio e che impegna ugualmente tutti i suoi membri, sia l'agente del governo. In tal modo, esso mette in rilievo la contraddizione inerente al governo, quello di una forza fisica che non può agire effettivamente se non guidata da una volontà particolarizzata. Perché è solamente a questa condizione che è stabilita una congruenza tra l'istanza che vuole e quella che agisce. Il problema politico cruciale, il problema del governo, è che il governo è sempre animato da una volontà particolarizzata. In questo, esso è in ogni società, compresa la società del contratto, l'elemento di corruzione per sempre inestirpabile. La società del contratto, lo si dimentica spesso, non è una società da cui la corruzione sia stata espulsa. È una società che affronta il problema permanente della propria corruzione. È una società che sottomette il governo all'esigenza di ciò che Rousseau chiama la rettitudine, e cioè la subordinazione alla volontà generale, rettitudine che non può mai essere considerata come acquisita. E riguardo all'insieme di questo dispositivo che si determina il valore eventuale di un regime quale che sia, di cui la domanda, l'insieme di questo dispositivo, può essere adeguatamente descritto per mezzo della parola democrazia? È soltanto innalzandosi a questa veduta d'insieme che si può rivolgere alla costruzione del contratto la domanda della democrazia. Per questo essa è appunto quella della relazione della sovranità e del governo. Lo scoglio che essa non smette di incontrare e che essa vuole per la prima volta affrontare concerne che non c'è che una volontà in regime di particolarità che possa agire realmente, agire nel mondo sugli esseri particolari di cui è composto. Non c'è politica umana che sfugga a questo imperativo d'azione. Questa volontà particolarizzata, che è necessariamente quella del governo, a Rousseau accade di definirla come una volontà di corpo. La denominazione è fondamentale. Essa permette di distinguere la volontà del governo tanto della volontà generale attribuita al popolo sovrano, quanto dalle volontà particolari dei governati presenti nello Stato. In questo modo, Rousseau fornisce dei mezzi per cogliere meglio il dilemma esatto della democrazia. Di tutti i corpi esaminabili, il governo è quello eminentemente artificiale che emana da una volontà politica a titolo di persona morale, in virtù di un atto di commissione. Dal suo rapporto con la sovranità, esso ricava la rettitudine, da cui è supposta scaturire una forza particolare. Il sovrano è l'autorità suprema che obbliga il corpo intero della nazione, mentre il governo non obbliga che degli individui particolari. Se l'obbligazione non è riducibile ad una costrizione, è proprio perché essa non riposa sulla forza, ma sul vero senso della parola autorità, che ha nella sovranità la sua fonte. Rendere retto il governo è ciò che l'autorità del sovrano deve essere in grado di fare. La potenza sovrana, in questo caso, è certo la fonte della potenza esecutiva. Ma di potenza in potenza si produce un corpo che resta tuttavia un corpo, disposto in tal modo a questa operazione repressiva, a questa forza reprimente, il cui intervento è politicamente inevitabile sulle volontà particolari nello Stato. Così si effettua la sua azione su e nello Stato, essa è sempre un'azione di affrontamento con le volontà particolari dei sudditi e le coalizioni che essi possono eventualmente formare. Siamo dunque in presenza di un vero corpo a corpo, affrontamento corporeo, fisicamente saturato, che solo è suscettibile di sovradeterminare, di sciogliere e di allentare il rinvio all'autorità suprema della sovranità, il detentore della quale è il popolo. Rousseau, ed è ciò che rende la sua teoria così singolare quando la si confronta con altri fondatori del diritto politico moderno, non possiede un concetto univoco di sovranità, di una univocità comparabile a quella che si può trovare in Baudin o in Hobbes. Più esattamente, si tratta per lui di un concetto problema, strutturalmente ambivalente. Ambivalenza che si può descrivere attraverso il dualismo mai riassorbito tra, da un lato, la sovranità del popolo, posta a monte e rapportato all'atto per mezzo del quale un popolo è un popolo, e, dall'altro lato, la potenza sovrana, o ancora la volontà sovrana, avale che fa realmente la legge. L'autorità suprema è il popolo, ma essa non diventa potenza trasmessa ed esercitata sul governo che, declinandosi in volontà sovrana. Da questa volontà scaturisce la commissione, ma la democrazia, in quanto modo di governo particolare, risale più in alto. Essa conserva in sé l'eco dell'atto per mezzo del quale un popolo è un popolo, l'eco dell'autorità suprema concentrata nella sua pura affermazione sovrana. Ora, non si tratta che di un eco. Dal momento che vi è governo, c'è commissione, e la commissione è l'atto della volontà sovrana, non della sovranità in se stessa. Diciamolo in un altro modo. La democrazia è un regime che mette costitutivamente in crisi il concetto di governo, nel momento in cui essa si istituisce come tipo di governo o ancora come regime. Come ogni regime, essa si espone al corpo a corpo nel quale il governo è lanciato, ma facendo come se questo corpo a corpo non lo fosse veramente. Come se la rettitudine che guida la forza dei governanti fosse garantita dall'autorità suprema del popolo. Essa avvolge ogni legge in un alone di sovranità che rinvia, in fine dei conti, ad altra cosa che alla potenza legislativa, che apre la potenza legislativa su un al di là di se stessa. Attraverso questo rinvio e questa apertura, essa vorrebbe dare alla legge più forza, ma essa corre esattamente il rischio opposto, dato che accusa sempre più nettamente il fatto che la legge non è veramente legge, che a risalire più in alto rispetto alla potenza legislativa in quanto potenza. Essa risale a ciò che Rousseau chiama talvolta, con una formula assai curiosa, il diritto legislativo, vero fondamento dell'obbligazione. Il che vuol dire che la legge non è la legge che, facendo appello al popolo, come pura entità che, riferendosi a sé e soltanto a sé, è il depositario dell'autorità suprema del generale, si svolge verso se stesso e non guarda mai in direzione della particolarità. Vi è dunque una fragilità connaturata alla democrazia, quando anche la si ponga come un momento logico necessario al diritto pubblico così come esso deve essere. una fragilità per prima cosa della legge stessa, quanto al suo punto ultimo d'ancoraggio, il popolo più ancora che la sua volontà. Una fragilità che si traduce anche di conseguenza nel vacillare della forza propria del governo, detentore di una volontà di corpo. Non è sufficiente a questo proposito affermare che il problema della democrazia è di confondere sovranità e governo, mentre ogni sana politica ha il dovere di distinguerli. A rigore l'assertione è d'altronde falsa, se è vero che la democrazia è anche un regime. Più essenzialmente, il problema della democrazia è che la corporeità del governo è differente per natura dal corpo del popolo, dalla cui volontà è commissionato. Questa differenza non ci si deve ingannare, è una differenza concernente la natura della forza. Rousseau è senza dubbio un moderno in ragione della riduzione che egli impone al concetto del governo, riconducendolo al potere e più drasticamente al potere di esecuzione. Ma è curiosamente un moderno lucido riguardo a ciò che la sua riduzione implica, che la forza si concentra in un punto in cui essa non dovrebbe risiedere integralmente e in cui tuttavia essa risiede. Dentro questa misura, aumentare il numero dei governanti significa dar al governo una forza più fragile che non sembri, poiché essa può tanto più autonomizzarsi, volgersi tanto più efficacemente contro il suo primo ordinamento, perché il governo come tal è una caduta. In un certo senso è il volto stesso della caduta. Esso è corruzione di per sé stesso, ed è perché è corruzione essenzialmente che si pone la domanda della sua rettitudine, che è sempre una rettificazione. Ora, il dilemma della democrazia tiene soprattutto a questo. Questa rettificazione, la democrazia vuole compierla, non nelle procedure seconde, attraverso un gioco della forza con se stessa, ma nel principio stesso dell'istituzione, attraverso un atto che si può dire costituzionale. Essa prende alla lettera l'identità dell'atto di volere la legge e dell'atto di commissionare i suoi esecutori. In altri termini, essa vuol fare della rettitudine una forza, vale a dire far che la forza si abolisca nella rettitudine. I costituzionalisti conoscono bene questo dilemma. È quello che Rousseau riassume nel capitolo 17 del libro 3 con una formula. Cito: la difficoltà sta nel intendere come si possa avere un atto di governo prima che il governo esista. Commissionare è un atto rivolto verso il particolare. Esso dunque non può essere veramente una legge. Ora, la genesi di ogni governo suppone che il popolo, una volta costituito in popolo, voglia particolarmente coloro che lo governano. A questo la democrazia fornisce una soluzione ed è il solo regime a farlo. Essa dice che è lo stesso che vuol generalmente e che vuol particolarmente. Non è esattamente che essa confonda potere legislativo e potere esecutivo. Il fatto è che essa isola ed ipostatizza un punto d'equivalenza tra la legge e la commissione. Ma per questo ricordiamo il prezzo che Rousseau ritiene di dovere far pagare all'istituzione democratica: la scelta dell'estrazione a sorte, piuttosto che quella dell'elezione. Di qui, tendenzialmente, il decreto diviene impersonale e fa schermo alla contaminazione del giudizio particolare. Il segreto della democrazia, in fondo, si trova lì. Legge e commissione possono equivalersi. Vale a dire che il popolo può agire ad un tempo come legislatore e come potere esecutivo, non esattamente come commissario, ma come colui che designa i commissari, atto che formalmente non può tuttavia essere veramente una legge, dato che, qual che sia l'espediente utilizzato, il particolare vi è per forza trattato come solo portatore della forza agente. Questa difficoltà del pensiero di Rousseau è stata vista con molta acutezza da Durkheim in uno studio critico di grandissima portata. Non so se è tradotto in italiano questo saggio di Durkheim su Rousseau. Sì, esiste. Cito: nel sistema di Rousseau la democrazia è contraddittoria, perché la volontà generale non può realizzarsi, qui bisogna intendere essere eseguita, che applicandosi ai casi particolari, il che suppone che essa non sia un governo. Semplicissimo. La contraddizione democratica è di dissolvere il governo nel momento stesso in cui si sforza di costituirlo. Lì si deve arrivare, infatti, dal momento in cui si profila l'ingiunzione del governo di tutti. La democrazia, insomma, il rifiuto in regime di corruzione necessaria di questa corruzione che porta con sé il concetto di governo. Per questo la democrazia è debole costitutivamente. Bisogna andare ancora più lontano. Essa è il regime che fa apparire la negazione inerente ad ogni regime nel momento stesso della sua affermazione come regime, che si dà come esigenza di eseguire la volontà sovrana come tale nello Stato. Essa è rivelatrice della negazione inerente ad ogni politica istituita. Il governo è ontologicamente un intermediario. Ora ogni mediazione è una caduta. In tali condizioni, la democrazia si dà non come abolizione della mediazione, ma come mediazione che si pretende pura, purezza che non può esserle attribuita, dato che solo un corpo agisce su di un altro corpo, dato che la politica umana non può essere che un corpo a corpo. Così, la debolezza della democrazia qualifica l'intenzione inerente alla vera politica, ad ogni volontà politica autentica, che è di articolazione della sovranità allo Stato, del generale al particolare, dell'azione del tutto su tutto. Ma bisogna rassegnarsi, non c'è neutralità governamentale. Il governo non sarà mai il veicolo trasparente ed esente da corruzione che la democrazia resta presa ad immaginare, o piuttosto che gli uomini rimangono presi ad immaginare pensando la democrazia. La democrazia è allora votata all'ideale? Questa è la domanda. Si risolve in una protesta situata al cuore stesso della politica contro la condizione reale alla quale essa è assegna qualunque cosa si faccia. Molti emuli del rousseauismo si sono accontentati di questo. Si può ricostruirne la discendenza. Dopo la Rivoluzione francese, sino alla costellazione degli autori contemporanei radicalmente democratici. I nomi li potete convocare liberamente. E si rimarrebbe sorpresi di vedervi figurare in buona posizione in questa linea il Bergson delle due fonti della morale e della religione. Il più chiaro di tutti, credo, che però può senza dubbio permettersi di esserlo, perché la propria concezione della politica non si riduce certo a questo concetto della democrazia. Non penso che Bergson era veramente democratico. Però era chiaro su questo lato della democrazia. Diceva Bergson, più ancora che degli ideali, secondo Bergson, le formule democratiche sono in realtà delle sfide, delle formule, cito, assolute e quasi evangeliche, lanciate contro uno stato di fatto, effrazione o forzatura della realtà, si sembra sentire Rancière, sforzatura della realtà di cui spetta a Rousseau di aver nominato il bersaglio decisivo, il governo come corruzione nativa del politico. Rancière o Toninetti, stesso. Ritorneremo allora a alcune citazioni del capitolo 4 del libro 3 del contratto da cui siamo partiti. La democrazia come politica degli dei. Fittiziamente assemblati in popolo. Tuttavia, gli uomini, instaurando delle democrazie, anche quando queste non si attengono al rigore dell'accezione, non si limitano a sognare. Fanno politica, istituiscono un regime. Cosa fare allora della democrazia come forma di governo? Perché è anche di questo soprattutto, e forse di questo soltanto che parla Rousseau. A questo livello si impone una distinzione. Bisogna fare una distinzione tra due aspetti delle cose. Da un lato, i regimi democratici, accertati nella storia, voluti in alcuni casi dall'autore del contratto, e soltanto in certi casi, in ragione di circostanze demografiche e storiche favorevoli, accuratamente valutate, la Corsica. E dall'altro lato, la democrazia, con una maiuscola, quel governo dei dei che sarebbero capaci, a differenza degli uomini, di ricevere la legge da molto in alto, di eseguirla in tutta la sua purezza, senza contrattarne e tradirne la generalità. La politica umana non è nient'altro che un aspetto della caduta, e non semplicemente, da questo punto di vista, della decrepitezza della specie. Distinguere tra i regimi politici, i regimi democratici storici del passato o del presente o dell'avvenire, poco importa qui, e la democrazia come ideale di perfezione ha un interesse maggiore, credo, quello di meglio caratterizzare il senso teologico-politico che conserva il pensiero di Rousseau, a dispetto del suo rifiuto di ogni manomissione del religioso in politico, che è tutta un'altra cosa. La congiunzione del teologico e del politico è, come si sa, il peccato per eccellenza del cristianesimo storico, l'errore micidiale del cattolicesimo soprattutto, al quale bisogna resistere ad ogni costo, il che suppone una rigida separazione delle due sfere che non intacca per nulla il progetto finale della religione civile che in chiusura del contratto. Ma non è di questo che si tratta qui, quando si esamina la struttura della democrazia. Si tratta piuttosto dell'eccesso al quale si rende per definizione recettivo ogni regime democratico, e dunque dell'apertura teologica che si introduce nel concetto di governo quando la domanda democratica, la questione democratica, gli è rivolta. Ora, essa gli è necessariamente posta, logicamente posta, lo si è visto, dal momento che il problema della sovranità è correttamente formulato e la sua articolazione al governo pensata di conseguenza. La questione empirica, storica, della praticabilità di un regime democratico cambia aspetto allora. Essa non è più di sapere come connettere correttamente i due poteri, come rendere il popolo presente alle decisioni politiche. Essa è di sapere come si traduce questa apertura democratica che ogni politica porta in sé dal momento in cui essa si concepisce razionalmente. A questo livello si abbandona la dimensione di critica della democrazia. Non siamo più nella critica della democrazia. Evidente, in Rousseau, certi aspetti di Rousseau, si smette di far opera di gente di mezza cultura, per parlare come Pascal, di demi-abile. Ci si mette in condizione di comprendere il valore positivo dell'emblema Rousseau, l'emblema Rousseau. Non il suo recupero ideologico a fini di radicalità, ma la sua legittima invocazione come pensatore della politica in quanto tale, vale a dire della democrazia come problematizzazione del governo, dall'istante in cui lo si ordina alla sovranità del popolo. Dove situare, quindi arrivo alla fine del mio speech, dove situare il valore positivo dell'emblema? C'était mon but, l'emblème, nel pensiero di Rousseau. Durkheim, lo abbiamo ricordato, si limita a dire che questo pensiero è alla fine contraddittorio. La sua obiezione è forte, poiché la democrazia è un momento logico necessario al pensiero della politica e poiché la democrazia è contraddittoria, essa è un governo negatore del governo. Ciò significa che c'è stato un errore logico. Questo errore Durkheim lo indica con tutta la precisione auspicabile. Secondo lui, esso è quello di un pensiero individualistico che fa dell'individuo, da un lato, un essere astratto, incorporato al sovrano, una parte della volontà generale, e dall'altro un essere concreto, antagonista di ogni esistenza collettiva, dice Durkheim, in breve, una volontà particolare. In una parola, ciò che avrebbe condotto Rousseau alla contraddizione democratica è il fatto che gli mancava il concetto di società come socializzazione attiva degli individui. È un concetto di individuo intrinsecamente socializzato. La volontà generale e la volontà particolare entrerebbero così in questa sintesi impossibile che la contraddizione democratica rende rilevante per non aver pensato una volontà sociale sottostante che le determina in profondità sia l'una che l'altra e indica la via da seguire quanto alla possibilità di una democrazia reale. Ora, l'accusa arriva ad un impasse su di un punto. E non seguo più Durkheim su questo punto. Nella costruzione politica di Rousseau si trova un agente singolare per il quale è proprio la volontà sociale ad essere determinante nel processo di generalizzazione di cui essa è suscettibile. E questo agente è precisamente anche quello di un'apertura della legge a una trascendenza che, senza costringerla, la sottomette a una rettitudine che è quella del bene comune del popolo. Questo agente è il legislatore. colui che in segreto si occupa dei costumi, delle consuetudini, delle opinioni, e che in segreto lavora alla loro conformazione ad una volontà che emana dal popolo e soltanto dal popolo. Il corpo a corpo politico non è fisicamente saturato nel contratto, non perché la volontà propria dei governanti sarebbe dichiarata retta una volta per tutte, essa non può mai esserlo, solo un gran numero di condizioni regolarmente riattivati possono contribuire a rettificarla, ma perché al di là del governo e fuori dalla sovranità, dell'esteriorità del diritto pubblico costituito, giunge un uomo a parlare altrimenti al popolo di esso stesso come popolo, in modo da fargli intendere altrimenti la sua propria voce, in modo di fargli vedere il contenuto della sua volontà generale. Non arretriamo di fronte al paradosso. Se c'è un operatore democratico nel contratto sociale, una leva che ci fa uscire dalla contraddizione democratica come dissoluzione del governo nel momento della sua affermazione, essa sta in un individuo posto in questa situazione extracostituzionale e più ancora radicalmente pre- o ante-giuridica. La figura, tuttavia, ci turba al più alto grado. Leo Strauss, che ne comprende peraltro perfettamente la giustificazione come punto d'entrata storico di un popolo nascente, marcato dall'accecamento nelle condizioni del contratto, Leo Strauss giudica che l'IVI è una soluzione di fortuna che Rousseau doveva alla fine abbandonare per sostituirvi la religione civile. Soluzione insostenibile, tanto essa appare, cito Leo Strauss, inconciliabile con la concezione rousseauista della libertà che conduce ad esigere un ritorno periodico alla volontà sovrana del popolo contro tutto l'ordine stabilito. Ma questo è presentare le cose alla rovescia. Come ha visto invece perfettamente Alessandro Birane, un bellissimo saggio su Rousseau. Il legislatore non è un contrappunto della sovranità popolare. Non è lui che la istituisce, dal quale si possa temere per questo che egli la determini e la limiti. Al contrario, e a partire dal momento in cui vi è affermazione della sovranità popolare, che c'è emergenza possibile del legislatore. L'ante o il pre-giuridico del legislatore, la sua extra costituzionalità nascono dall'affermazione giuridica singolare di una sovranità del popolo e non l'inverso. Dal momento in cui un popolo si mette a pensare alla propria sovranità, c'è in esso un appello alla visione della propria volontà generale, un appello a conoscere ciò che è la sua volontà e ciò che vuole, che richiede una figura come il saggio legislatore. La democrazia, l'intenzione democratica che sottende la possibilità di un regime democratico, richiede un punto di chiarezza situato fuori dal diritto, ma proprio per quanto l'idea di diritto politico, di cui la sovranità del popolo è la pietra angolare, lo richiede e lo secerna. L'ipotesi del legislatore, per quanto paradossale questo possa apparire, è l'elemento essenziale che fa considerare la democrazia come qualcos'altro che un'idea contraddittoria. La rettitudine risale alla sua saggezza, al di là della volontà sovrana, al di là anche della sovranità come tale, ma proprio per quanto questa sovranità si è davvero formulata come quella del popolo. Egli è, in ultima istanza, la sola risorsa che introduca gioco nel corpo a corpo del governo e dello Stato, poiché è la sola istanza che dà alla sovranità la visione retta suscettibile di giungere ad orientare la forza. Egli non dispensa così il regime dalla sua vigilanza nei confronti dell'agente corruttore, nei riguardi del governo, ma reinscrive l'articolazione tra governo e sovranità in un orizzonte normativo nel quale non si perde mai il riferimento al popolo come quella società particolare in cui la volontà generale deve essere illuminata su se stessa. Ma chi è il legislatore? Viral, che ha saputo farne cito la formula di Viral, chiave di volta di tutto il pensiero politico di Rousseau. Vi ha visto la figura del o dei filosofi, dell'accademia savante, dell'agente speculativo sganciato dagli interessi reali implicati nella società civile, dalle volontà particolari in conflitto nella vita sociale. Non c'è democrazia allora, o piuttosto non c'è idea democratica in politica, vale a dire politica vera che riconosca la democrazia come la sua intenzione strutturante, sempre attiva, se non esistono dei filosofi. Ma bisogna anche che i filosofi in questione guardino bene, guardino alla società. E bisogna che in segreto essi si occupino dei costumi, delle consuetudini, delle opinioni, assumendo in contrappunto alla loro estraneità al potere e all'autorità istituita nel quadro giuridico dello Stato, la loro sotterranea potenza di orientamento dello spirito sociale. A quel punto i puri filosofi non bastano. I filosofi impegnati, i filosofi in questione, sono allora qualcosa di più vicino a quei sociologi in missione di cui Durkheim aveva voluto riunire le truppe. In fine dei conti, culminando nella figura del legislatore, la democrazia rousseauista non sarà nient'altro che una democrazia illuminata su ciò che la politica vuol dire per e dentro una società data, secondo le condizioni storico-sociali nelle quali essa è posta. Ecco.
Bene, questa sera il mio compito è particolarmente complesso perché si tratta di mediare un'autentica riflessione filosofica,